Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1993? Non siete preparati. Non avete studiato. Nel 1993 ha vinto il Festival di Sanremo Enrico Ruggeri con la canzone Mistero, Mistero, Mistero. Una canzone che metteva in luce le cose misteriose, le cose un po' strane che succedono in modo particolare a un uomo quando si innamora. Fa delle cose che sono un po' misteriose, diciamo così. Qualche cosa che non riusciamo a capire fino in fondo, che non rientra nella nostra logica, nella nostra normale razionalità, che sfugge appunto alla normale logica, è visto come avvolto nella nebbia, è da noi considerato un mistero. Paolo, proseguendo il nostro cammino, la nostra lettura sulla lettera agli Efesini, Paolo parla a un certo punto di mistero. Al capitolo 3, versetti 1 a 16, a 13, Paolo dice: per questo motivo io Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri, abbiamo visto l'ultima volta chi sono questi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio, a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero, che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati, le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale, Cristo, abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo della tribolazione che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Avete notato che in questa sezione che abbiamo letto, della lettera agli Efesini, Paolo parla ripetutamente di mistero, 4 volte lo cita. 5? Me ne è sfuggita una, dov'è la quinta? Me ne è sfuggita una. Grazie, correggerò. Ma che cosa intende l'Apostolo con mistero? Cosa c'è di misterioso nel discorso che lui sta facendo, quello che sta scrivendo? La Bibbia, sappiamo, è parola rivelata. Dio ha rivelato se stesso, ha rivelato il suo piano di salvezza attraverso gli scritti che compongono appunto la Bibbia. E come ricorda l'autore della lettera agli Ebrei, lo ha fatto molte volte e in molte maniere. La rivelazione, sappiamo, è stata resa necessaria per la nostra impossibilità, per l'impossibilità dell'uomo di capire cose che riguardano Dio e tutto il mondo extrasensoriale. Zofar, uno degli amici di Giobbe, mettiamolo ancora fra virgolette, vabbè, chiedeva a Giobbe: puoi forse scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? E aggiunge: si tratta di cose ben più alte del cielo. Tu che faresti? Di cose più profonde di soggiorno dei morti, come le conosceresti? La risposta, chiaramente, alla sua domanda è no. E invita Giobbe, appunto per questo, ad astenersi da affermazioni su ciò che lui non può conoscere fino in fondo. Paolo riprende il pensiero, questo pensiero, in questi termini: noi esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinati a nostra gloria, predestinata, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchi non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito, poiché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Avrete notato che Paolo parla di sapienza misteriosa e nascosta. Ripeto, sapienza misteriosa e nascosta. Dio ha rivelato nel Nuovo Testamento ciò che nel Vecchio Testamento era nascosto in parte. Agostino, che conosciamo bene, grande Agostino, ha fatto questa affermazione: nell'antico è nascosto il nuovo e nel nuovo si rende palese l'antico. Non dobbiamo pensare che l'Antico e il Nuovo Testamento siano, come dire, su due fronti, su due mondi diversi, siano estranei l'uno dall'altro. Non sono opposti l'Antico e il Nuovo Testamento, come qualche volta si è sentito dire, e neppure distanti. Pensate che uno è lo sviluppo dell'altro. L'uno è la continuità di quello che lo ha preceduto. Non possiamo capire l'Antico Testamento se non lo leggiamo alla luce del Nuovo Testamento. Lo ripeto, non possiamo comprendere fino in fondo l'Antico Testamento se non lo leggiamo alla luce di ciò che è scritto nel Nuovo Testamento, di ciò che è successo in Cristo. Questo è ciò che ha permesso agli apostoli, non dimentichiamo che erano ebrei, di seguire Gesù, di seguire Cristo e capire questa profonda verità, che tra il discorso racchiuso nella Torah, nel Tanakh, l'Antico Testamento, e quello esposto da Gesù, c'è continuità, c'è continuità. Mentre i capi giudei vedevano tra l'Antico e il Nuovo Testamento totale discontinuità, e leggendo degli scritti di ebrei contemporanei ho notato che è presente ancora questo pensiero: non possiamo credere in Cristo perché tra l'Antico e il Nuovo c'è discontinuità, non c'è continuità. Quando l'autore della lettera agli ebrei, afferma che l'antico è ombra dei futuri beni, segue la stessa linea di pensiero. Un'ombra rimanda alla realtà, ma in modo sfocato, non ben definito. Quindi il nuovo ci aiuta a comprendere il vecchio, e il vecchio prepara ciò che è scritto nel nuovo. C'è però un'affermazione dell'Apostolo Paolo che deve farci riflettere, un'affermazione che ho già fatto. Ora conosciamo in parte, anche se il Nuovo Testamento rivela ciò che era nell'Antico Testamento, rimane questa verità che ora conosciamo in parte, che la rivelazione non è totale. Quindi non tutto è stato palesemente rivelato, ma senz'altro è rivelato tutto ciò che occorre per la nostra salvezza. E questo ci basta, no? Ciò che dobbiamo sapere per essere salvati è ben chiaro. Ma guardiamo adesso le caratteristiche del mistero di cui parla Paolo. Sono interessanti. Ci sono alcune caratteristiche. Paolo, prima di tutto, è stata fatta la grazia a riconoscere questo mistero. Dice, per questo motivo io Paolo, il prigioniero di Gesù Cristo, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia che affidatomi da Dio per voi. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui sopra vi ho scritto. In poche parole, leggendolo, potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Paolo non è stato il primo, poi vedremo di che cosa si tratta, qual è il centro, il nucleo centrale di questo mistero. Paolo non è stato il primo al quale questo mistero è stato rivelato. Abbiamo già citato l'altra volta dell'esperienza di Pietro, quell'esperienza nella quale il Signore gli ha insegnato che i gentili non erano impuri, ricordate quel lenzuolo che cade dal cielo, i gentili non erano impuri e poteva tranquillamente andare da loro e predicare il Vangelo. La voce del cielo gli fece conoscere quale fosse la volontà di Dio, le cose che Dio ha purificate, tu non renderle impure. Pietro ha capito e il giorno dopo va da Cornelio ed entra, cosa che prima non avrebbe mai fatto, entra in casa di Cornelio, in casa di un gentile. Il gesto appunto di entrare nella casa di un pagano è il risultato della comprensione, almeno in parte, di ciò che faceva parte di questo mistero. La comprensione almeno in parte. Come già detto, era vietato a un giudeo di entrare in casa di un pagano, di un goi. A Paolo, dice, è stato dispensato. Io vorrei ricordare che il verbo dispensare, dal quale deriva dispensazione, significa elargire, donare. A Paolo è stato dispensato di comprendere in maniera più profonda questo mistero, che non è stato mai del tutto oscuro. Perché anche negli scritti del Vecchio Testamento traspaiono molte e numerose indicazioni che anche il popolo dei gentili era nel cuore di Dio. Il compito di Israele era quello di essere luce delle genti, una verità più volte ripetuta da Isaia e ripresa, ricordata da Paolo in Atti capitolo 13. Paolo afferma che la comprensione profonda di questo, ci arriveremo a capire di che mistero si parla, no? Paolo afferma che la comprensione profonda di questo mistero era una grazia che il Signore gli aveva concesso e non frutto della sua conoscenza, anche se sappiamo una profonda conoscenza degli scritti sia dell'Antico Testamento sia degli scritti del mondo greco. Prima di lui c'è stata una conoscenza parziale di questo mistero. Infatti nel testo è specificato che nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero così come ora. Quindi c'è una, un approfondimento, una conoscenza maggiore di questo mistero, ma non è che qualcosa completamente e totalmente nuovo. Anche a Pietro è stata data una conoscenza parziale di questo mistero, che i gentili non erano più considerati impuri, ma il mistero va oltre questo. Paolo dice: il Vangelo di cui sono diventato servitore secondo il dono della grazia da Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più note età nascosta. Paolo, lo sappiamo, ha ricevuto da Dio un particolare compito di portare il Vangelo alle nazioni pagane, mentre Pietro ha avuto il compito di parlare in particolare, ma non esclusivamente, al popolo ebreo. Anche se Pietro, lo sappiamo, è stato il primo ad avere questo privilegio di portare il Vangelo ai pagani, è stato lui il primo, Pietro che va da Cornelio, Cornelio un pagano, quindi Pietro è il primo che porta il Vangelo nel mondo dei Goim. Cos'è questo mistero? Arriviamo. Grazie. Il dice il mistero, vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Il Vangelo è questo. Il Vangelo apre le porte, abbiamo visto l'ultima volta. Il Vangelo abbatte i muri. Avete risposto alla domanda che ho lasciato l'ultima volta. Anche il muro tra uomini e donne è stato abbattuto. Non so fino a che punto. Comunque, il Vangelo abbatte i muri, il Vangelo apre. Non si tratta perciò di una del passaggio da una esclusione, il popolo pagano escluso dalle promesse del popolo rivolto al popolo ebreo. Non si tratta, ma è qualcosa di più, anche di una inclusione. Il popolo pagano non soltanto non è stato escluso, ma va oltre anche, non è stato semplicemente incluso. Un popolo che viene a far parte del popolo di Dio. Non si tratta di accogliere i gentili, dice Paolo, come fossero fratelli, ma che essi sono realmente fratelli. Non si tratta più di inclusione, ma di riconoscere che anche il popolo pagano, i pagani, i gentili, erano sullo stesso piano dei fratelli. Questo è detto in modo chiaro nelle lettere ai Galati, anche in quella ai Romani, che sono tutti dello stesso modo sotto il giudizio di Dio. Tutti. Apostolo Paolo fa un'operazione nei primi capitoli della lettera ai Romani impressionante. Mette tutti sotto il giudizio di Dio e mette tutti sotto la grazia di Dio nello stesso modo. È un concetto radicale, quello esposto da Paolo, rivoluzionario, che sicuramente non è stato ben accolto dai giudei ancorati ancora al passato. Vedete, ho constatato che tutte le idee rivoluzionarie del cristianesimo hanno trovato sempre dei fieri oppositori in ambito religioso, sempre, e forse anche adesso. Dal libro degli Atti sappiamo che questa verità è stata fatta conoscere in modo chiaro, prima di tutto da Pietro, nell'episodio che abbiamo ricordato, ma poi anche più in là, più avanti, Ma Pietro e Paolo hanno dovuto lottare contro, in modo particolare i capi religiosi giudei, contro questa idea di questa di considerare il popolo pagano, il popolo gentile ancora sullo stesso piano. Ma questa verità è presente nell'Antico Testamento? Sì, è presente, anche se in maniera, come abbiamo detto, velato, in penombra. Per esempio, quando Dio stipula il patto con Abramo, dice: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tutte le famiglie della terra. Benedette in te. Abramo e la sua discendenza dovevano essere strumenti di benedizione per tutti gli uomini, non solo per un popolo. Il concetto è ribadito ancora più tardi. Ecco il patto che io faccio con te, Genesi 17. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. È qualche cosa che era abbastanza chiaro, palese, ma non è stato compreso. Il cambio, per esempio, del nome da Abramo a Abramo significa proprio questo: padre di una moltitudine di nazioni. Anche i gentili sono considerati nel piano di Dio figli di Abramo. Dura da digerire, eh? Ai tempi di Gesù è un'idea che era dura. I gentili erano figli di Abramo, dovevano essere considerati alla pari come figli di Abramo. C'è però nel testo che abbiamo letto una frase, un'importante verità che dobbiamo ricordare. E dice: affinché i principati, le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente, infinitamente varia sapienza di Dio. Infinitamente varia. È un termine, una frase che dovrebbe mantenersi nel terreno dell'umiltà. Ciò che noi andiamo a cerchiamo di sapere è la infinitamente varia sapienza di Dio. Le nostre dottrine devono sempre avere uno spazio per un'ulteriore conoscenza. Tutte le nostre formulazioni teologiche, le nostre dottrine, devono avere uno spazio per un'ulteriore conoscenza se la parola di Dio si fa conoscere qualche cosa di più. Infinitamente varia. Lutero aveva ben compreso questa verità, questo concetto, quando affermò che la teologia è viatorum, la teologia è in cammino, non è fissa, non può essere stretta, racchiusa nelle nostre formulazioni teologiche, anche se sono esatte, ma c'è sempre qualcosa di più grande. E questo è sicuramente è l'eco di ciò che Paolo ha detto: ora conosciamo in parte. Ma non possiamo, miei cari, avere la presunzione di aver capito tutto, avere la presunzione di racchiudere Dio, il pensiero di Dio, il piano di Dio nei nostri concetti, nelle nostre idee. Ciò che ci è dato di sapere, lo ripeto, è sufficiente, è più che sufficiente per essere salvati, è più che sufficiente per avere un sano rapporto con Dio, è più che sufficiente per avere un sano rapporto tra di noi. Ma ciò che sappiamo non rinchiude Dio nei nostri schemi. Miei cari, vogliamo imparare l'umiltà anche quando formuliamo delle tesi, delle dottrine? Vogliamo avere questa umiltà? ciò che sappiamo non rinchiude Dio nei nostri schemi e dobbiamo sempre essere sempre pronti a rivedere, a riconsiderare, a capire ciò che la scrittura vuole rivelarci. Altrimenti, miei cari, io mi sto chiedendo una cosa. Perché leggiamo la Bibbia? Per quale motivo leggiamo la Bibbia continuamente, costantemente, dopo tanti anni? Sono più di 60 anni che leggo la Bibbia. Non hai capito ancora già? No, non ho capito! Non ho capito, perché c'è sempre qualche cosa che la Bibbia vuole rivelarmi. Ma se non parto dal concetto che quello che so non racchiude completamente di Dio, tutto il mistero di Dio. Perché leggere la Bibbia se non abbiamo più nulla da imparare? Se non abbiamo più nulla da riconsiderare. Poi, perché siete qui? Perché state ad ascoltare questo vecchietto che parla? Perché domenica dopo domenica apriamo la parola di Dio e la predichiamo? C'è sempre la consapevolezza che qualcosa di nuovo Dio può e vuole rivelarmi. Amen.